Ascoltiamo adesso a Radio Blast un messaggio audio da parte di Lucia, una nuova sorella che ci racconta la sua esperienza e testimonianza con Gesù. E vediamo come lo mette lei nelle sue parole, perché è più interessante.
Allora, sono il pastore Lucia, sono la sorella che vi ha mandato l'email. Sinceramente non mi aspettavo che mi avreste risposto addirittura con un messaggio privato e registrato, un messaggio vocale. Sono felicissima perché questo mi dona ancora più gioia, mi sprona a non mollare anche nonostante le grandi persecuzioni che purtroppo personalmente mi trovo a vivere. Allora, riallacciandomi al discorso che avete detto voi, circa le domande se ho figli, sì, ho 3 figli, sono sposata da 21 anni, servo il Signore come pastore da 15, ma dalla mia più tenera età ho conosciuto Gesù. Ho conosciuto Gesù che avevo 15 anni e ricordo che ero sotto una tenda di convegno e quando lo accettai ricevetti un fuoco. Io credo che il Signore mi battezzò subito nello Spirito perché quel fuoco mi ha sempre accompagnato in tutti questi anni. Allora, che dire riguardo ai tempi, riguardo a tutto quello che stiamo vivendo? Ringrazio Dio ancora per aver avuto conferme dal caro fratello Giuseppe, ringrazio Dio per il sostegno nella parola che date. Noi vi seguiamo da una settimana e veramente vi diciamo che stiamo traendo davvero tanta, tanta edificazione. Il messaggio che vorrei dare è questo. Allora, noi viviamo una situazione alquanto degradante, povera, misera anche, mancante di unzione, mancante di Spirito Santo. E succede che da 15 anni ogni volta che mi muovo ci sono questi pastori con nomine, con qualifiche, con riconoscimenti di altri pastori che sono qui a combattermi, ad umiliarmi e a dire contro di me ogni sorta di menzogna, trovando proprio il pelo nell'uovo. Grazie a Dio ho una testimonianza di 20 anni che mi accompagna, una testimonianza impeccabile per gloria di Dio, non per forza mia. Allora questa per me è un vanto, quando mi trovo davanti a questi pastori, che poi le loro chiese sono piene di peccati, sudice, ma davvero sudice, sentire predicare la parola di Dio, sentire predicare che Dio è santo quando in chiesa non c'è santità, poi vedere questi fratelli, che a volte faccio fatica a chiamarli fratelli, che con una facilità, ma come si dice, con una facilità proprio da nulla, così peccano di adulterio, mentono davanti allo Spirito Santo, vanno in chiesa come nulla fosse. E mi succede che ogni volta che entro in chiesa il Signore mi fa vedere un quadro preciso del pastore e della sua chiesa e vado avanti per quello che vedo, che poi è confermato dai frutti di quella chiesa. Che cosa succede? Sicuramente nessun pastore vuole essere toccato da quella poltrona, nessun pastore vuole farsi togliere il cosiddetto pulpito dorato, la poltrona. E quando Gesù mi ha insegnato che il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo, non ho una chiesa fatta di cemento, grazie a Dio, perché il Signore mi ha sempre proibito di costruirmi una chiesa e tu, fratello Giuseppe, me ne hai dato conferma. Costruiamo ed edifichiamo equipaggiando la Chiesa di Cristo nelle case, perché la Chiesa di Cristo non è preparata ai grandi eventi apocalittici della grande della persecuzione che stiamo per passare. Allora mi ritrovo davanti a questi pastori che mi fanno guerra, che si contendono le anime, quando io non vado minimamente per fare proseliti, vedo queste anime, loro non so cosa vedono in questa persona che no, io non riesco a vedere, se non per gloria di Dio faccio tutto nella mia semplicità. Queste anime vengono curate, queste anime vengono liberate, guarite, portate a Cristo, niente da fare, loro sono lì ad additarmi, ad inventarsi che sono un falso profeta, non è dato alle donne. Perciò, caro fratello Giuseppe, ti prego, nell'amore di Dio, fa entrare in queste teste di rapa che la donna può fare il pastore, non soltanto il pastore. Se poi questo titolo dà fastidio, che se lo prendano, non me ne importa. Voglio predicare, la cosa più importante è predicare l'Evangelo. Queste anime stanno morendo, ma la cosa più dolorosa è che la Chiesa di Cristo sta morendo. La Chiesa di Cristo sta morendo, il Signore sta mandando i Suoi profeti, sta mandando le Sue sentinelle, ma il popolo di Dio, a causa di questi pastori insensati, a causa loro, che il Signore davvero possa intervenire sulla sua Chiesa. Noi siamo degli strumenti e siamo qui. Voglio ringraziarvi, voglio veramente lodare il Signore per la possibilità che mi dà di rendere questa testimonianza. Vi sostengo, vi benedico nel nome di Gesù e pregherò il Signore che mi dia proprio modo per potervi sostenere anche economicamente in tutti i sensi. Predicherò, parlerò ancora, il Signore fin quando non torna questo, il Signore mi ha dato grazia di fare questo. Che il Signore vi benedica, che il Signore vi benedica. Amen.
Dio ti benedica, Lucia, per il tuo zelo, per la tua passione, per Gesù, per le sue pecore. Anche io sono donna e ti capisco, e ti dico solo questo, che io non ascolto mai e non do attenzione a queste persone che solo criticano. Vado avanti per Gesù, con pace nel cuore, perché vedo la sua benedizione, cerchiamo le pecore perdute, evangelizziamo, il Signore è con noi, il Signore ci aiuta.
Beh, gloria al Signore, si è sfogata questa sorella. Ha detto che è 20 anni che predica.
Sì.
E
sì,
quindi 20 anni. C'è 20 anni di frustrazione, poveraccia. Sì, la vedo un po' arrabbiata. E certo, è facile criticare quando una donna si arrabbia, no? Dice, tu devi avere più amore, no? E sicuramente puoi avere più amore. Però, sai, se la giudichiamo dal punto di vista che è donna e quindi non dovrebbe permettersi di parlare così perché è donna, e tu donna stai nella tua cuccia, sai quello spirito islamico, no?
Sì.
Le donne. Insomma, cioè adesso è facile adesso criticarla che lei è un po' arrabbiata, ok? Poi certo potrebbe usare più amore e le consiglio di usare più amore e di non offendere, di essere dolce, eccetera, no? Questo le consiglio, che otterrà di più e andrà più lontano, più avanti, usando più amore, cose che sto cercando di imparare anch'io, non è che io sia
è vero, sì.
Molto meglio di lei, a volte mi arrabbio più di lei.
Anche
no?
Noi siamo frustrati a volte, sì.
Sì, e c'è questo spirito macciovista, di sei maschilista, che nella Chiesa i pastori devono essere uomini, non è mica vero invece, non c'è più, questo è nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento c'erano poche donne, cioè c'era Febe, Romani 16:1, cioè parla di Febe,
sì.
Priscilla di Aquila, eccetera. Gesù è apparso una donna alla risurrezione, non ai discepoli che sono andati là prima di lui. Pietro, Giovanni sono arrivati, però Gesù si è nascosto. Però quando è arrivata la peccatrice, quella che Maria Maddalena, quella che è arrivata lì, allora sì, Gesù gli è apparso. Quindi questa storia che le donne sono inferiori sono vino vecchio di otri vecchi e damigiane vecchie. Le vecchie damigiane piene di vino vecchio dicono che le donne sono inferiori, quindi che se stiano zitte non possono parlare in chiesa. E poi usano questa scrittura che sai, Paolo ha menzionato, che ha detto quando parlava Corinti e anche Timoteo, che dice la donna deve stare in sottomissione e che deve stare in silenzio, sai, 1 Timoteo 2,11, 1 Corinzi 14,34, dice stare in silenzio, il suo capo coperto, 1 Corinzi 11,5, il capo coperto. Cioè, Paolo, diciamo, sta parlando della legge, va bene?
E perché?
Perché
parla della legge?
Perché il capo coperto non è una cosa cristiana. Quando Paolo diceva la donna si copre il capo, eccetera, e la legge di Mosè è questo.
Sì, ma perché dice alla donna questo quando sappiamo che la donna anche lei è stata comprata con il sangue di Gesù, anche lei è stata portata fuori della legge? Allora perché porta di nuovo la legge nel Nuovo Testamento?
Perché la Bibbia viene paragonare la scrittura con scrittura, non è che prendere una scrittura e dici ti devo dormire lì, devi bilanciarla con altre scritture. Quindi Paolo sta mettendo le donne sotto la legge praticamente, va bene? Perché le donne erano fuori binario. Qui sta parlando, per esempio, donne come quella a Corinto, che Corinto era una piccola Sodoma e Gomorra. Corinto. C'era uno che andava a letto, aveva sesso con la moglie di suo padre, insomma, in tutti i colori. Allora lui cosa fa? Va lì e poi a Corinto cosa succedeva? Si ubriacavano, facevano la comunione, Santa Cena, si ubriacavano. Quindi c'era un spirito. Allora Paolo l'ha messo sotto la legge, a cominciare con le donne. Quindi, perché anche nella Chiesa cristiana la donna è sottomessa al marito, Quindi se anche la donna comincia a dare i numeri, e qui è ancora peggio. Quindi la donna è sottomessa al marito per quanto riguarda la legge di Mosè. E anche nella Chiesa cristiana è ancora sottomessa al marito. Però in Cristo, nei doni spirituali, nella profezia, nella guida della Chiesa, nell'apostolato, nell'evangelizzazione, il marito non è più la guida. Chi è la guida sono i doni di Cristo attraverso o il marito o la moglie. Quindi se tua moglie c'è il dono di evangelizzazione, tu marito, io marito, devo stare zitto, sottomettermi non alla moglie, ma allo spirito, al dono di Dio nella moglie. Quindi quello che Paolo faceva qui, stava mettendo le donne sotto la legge affinché imparassero delle lezioni, e non appena avessero imparato quelle lezioni la legge sarebbe finita. Dammi la scrittura, 1 Timoteo 1,9.
1 Timoteo 1,9.
Perché una cosa che questa sorella Lucia deve imparare a usare le scritture. Perché lei credo che sia quello, la sua evangelizzazione, questa dolce sorella, e Lucia ti voglio tanto bene. Ti sosteniamo finché tu vai avanti per Gesù, siamo con te. E una cosa che devi imparare, che le suggerisco a Lucia e tutte le altre sorelle perseguitate da uomini maschilisti, è di usare le scritture, cioè mettere questi maschilisti sotto l'autorità delle scritture che lei può citare. A quel punto lì gli uomini non sono più sottomessi a questa donna, sono sottomessi a Cristo, alle scritture in questa donna, capisci? Allora, 1 Timoteo
1,9. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i religiosi, per coloro che uccidono padre e madre,
allora,
per
gli omicidi. Irreligiosi sarà la cosa.
Irreligiosi,
vuol dire non religiosi, e i sacrileghi.
Per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina.
Quindi nelle chiese cristiane, quando uno cammina fuori dallo Spirito di Dio, non cammina in Cristo, cammina in gozzoviglie, cammina per esempio a sesso con una persona sbagliata, 1 Corinzi 5 ha citato quello che aveva sesso con la moglie del padre. Allora in 1 Corinzi 5 verso 5 dice quel tale buttatelo nelle mani di Satana. Cioè questo cristiano lo scacciarono dalla chiesa, lo ridettero a Satana con lo scopo che la sua anima sarebbe stata salvata, dice. Capisci? Quindi la legge di Mosè non è finita. Quindi attenzione predicatori fasulli che dite noi siamo sotto la grazia e basta. Non siamo sotto la grazia e basta. Siamo sotto la grazia finché ubbidiamo. Non appena disubbidiamo, Galati 5,4 dice siete scaduti dalla grazia. Ecco che tornate alla legge di Mosè, 1 Timoteo 1,9.
Allora, perché le donne di Corinto erano disubbidienti, Paolo riporta la legge,
ecco,
le regole del Vecchio Testamento.
Le rimette sotto il velo, copritevi la testa, la donna sia in silenzio in chiesa, cosa che non va con le altre scritture, in silenzio in chiesa. Ma se questa deve profetizzare, Atti capitolo 2, verso 17, deve profetizzare. Paolo dice, sì, profetizza, però si copre il capo, d'accordo, vuol dire cioè sotto la legge di nuovo.
Sì.
Capito? E perché queste donne devono imparare la libertà di Cristo passando prima per la legge. Il Vecchio Testamento viene prima cronologicamente del Nuovo Testamento, quindi ci è voluto la legge di Mosè perché arrivassimo a capire. La legge di Mosè non è che ha salvato mai nessuno, semplicemente mostrava, esponeva, faceva vedere il peccato. E allora cosa succedeva? A differenza dei farisei che si salvavano mantenendo la legge, sbagliato, la legge era solo un esporre il peccato per fargli capire il bisogno di un Messia. Ci siamo?
Sì, sì.
Quindi Paolo cosa fa qui? Voi siete fuori binario, vi metto sotto la legge affinché in ginocchio invocate Cristo e allora potete arrivare alla libertà che ha detto ai Galati capitolo 3 verso 28 che dice...
Non c'è maschio né femmina in Cristo Gesù.
Ok, non c'è giudeo né greco né niente, né cattolico né protestante. Va bene, Galati 3,28. Non c'è in Cristo Gesù, non c'è né maschio né femmina. Più chiaro di così, non c'è né maschio né femmina. Quindi, se non sei femmina, quale velo ti devi mettere? Mettiti. Allora, ci siamo?
Sì.
Quindi Paolo, quando diceva velo in testa, la donna si taccia, eccetera, non permetto alle donne di fiatare, stava parlando, dicendo, voi ragazze terribili, vi rimetto sotto la legge.
Ma quando sei in Cristo Gesù è lo Spirito Santo che parla attraverso di te, non sei tu.
Romani 13, dall'8 al 10, cosa dice? Non commettere adulterio, non rubare, non ammazzare, eccetera. Sono tutti riassunti in una parola, qual è?
Amore.
Ama. Chi ama ha adempiuto la legge. Va bene, chi cammina nei frutti dello Spirito, Galati 5, 23, 22, 23, dice non è sotto la legge, contro queste cose non c'è legge. Mettere il velo è una legge, taci in chiesa però parla in cucina, è una legge.
Sì, sì.
Però se la moglie cammina in amore, la moglie si sottomette al marito nelle cose materiali, non nelle cose spirituali, quello solo a Cristo. Se la donna accudisce i figli, se la donna fa il suo dovere, non è più donna, è sposa di Cristo, maschio o femmina che sia. Va bene? Guarda, dammi la scrittura. E oggi sono a favore delle donne, e anche ieri però, e anche domani. A favore delle donne e degli uomini che camminano in Cristo, ok? Sono contro quelli che camminano fuori, compreso me. Allora, andiamo, vai, 1 Timoteo 2, 11 e 12, cosa dice? Attenzione a drizzare le orecchie.
1 Timoteo 2, 11.
Secondo Timoteo, ho sbagliato, okay. Secondo Timoteo 13 e 14.
Secondo Timoteo 2?
Sì, ogni tanto faccio finta di sbagliare così che la gente non pensa che sono perfetto.
Sì, fai finta?
Sì, faccio finta.
Per
sai, mostrare la mia umiltà, insomma. Ci siamo? Allora, ce l'hai?
Secondo Timoteo 2, 13?
Sì, 13 e 14, vai.
Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà.
Ma cos'è che stai leggendo?
Secondo Timoteo 2, 13. Fai finta di nuovo?
Guarda, vai, prova con l'altro, 1 Timoteo 2,11. No, io sempre faccio sempre finta, ovviamente, no? Cioè, logico, che sai così che i fratelli non mi pompano troppo, fratello Giuseppe qui, fratello Giuseppe là, e così, allora ogni tanto faccio finta di sbagliare, così che
sì,
non
sì.
Si sento troppo umiliati, no?
Oh, grazie, grazie.
Va, prova questa stavolta, vediamo un po' se...
1 Timoteo 2.
Braccata giusta stavolta.
11.
Allora.
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Vedi, qui per esempio certe chiese traducono, certe Bibbie traducono, non può avere autorità non sul marito, ma sull'uomo.
Allora?
E qui cambia tutto, no? Perché è chiaro che la donna sottomettesi al marito.
Sì.
Ho capito, ma all'uomo no. Perché se tu mi dici all'uomo, allora cosa c'entra? Basta che uno c'ha i pantaloni e lei c'ha la gonna, quella è sempre sottomessa, cosa c'entra?
Uomo.
Quindi sottomettersi a qualunque uomo,
ah,
a qualunque
okay,
fratello, okay. A chiunque, il fratello più sgangherato della chiesa che magari vive in adulterio, che non conosce la scrittura, che si ubriaca, però è un uomo, ed
sì.
Ecco che viene la sorella piena di doni, evangelizzatrice, che ama Gesù, sposa di Cristo, che ha dato tutto sull'altare, sottometteti quell'alcolizzato perché è un uomo.
Mm-hmm.
Non ha senso.
No, non
infatti
giusto,
questa
no.
Bibbia giustamente traduce marito.
Sì.
Altre Bibbie dicono uomo.
Mm-hmm.
Quindi perché? Questo sbaglio è successo perché nel greco la parola marito o uomo è la stessa parola.
Okay.
Credo che sia aner, mi pare che sia. E uomo o marito è la stessa
aner.
Parola.
Sì, aner.
Mm-hmm. Giusto?
Sì.
E donna è la stessa storia, donna o moglie è la stessa storia, credo che sia gune.
Sì.
E vuol dire moglie o donna, e quindi i traduttori della Bibbia si vede che erano calvi, non avevano più capelli da strapparsi, hanno tirato a indovinare.
Mm-hmm.
Come si capisce? Si capisce dal contorno, si capisce se parla di una donna o se parla della moglie. Del marito o di uomo. Infatti, se tu continui a leggere, spiega.
13. Infatti, Adamo fu formato per prima e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia, sarà salvata partorendo figli, se perseverà nella fede.
Capito? Quindi cosa vuol dire qua? Qui quando dice donna dovrebbe dire moglie, non fu il marito, non fu Adamo il marito, ma fu la donna, fu la Eva la moglie. Perché questi qui erano sposati, quindi sta parlando di una coppia sposata. Sì, comunque perché, andiamo avanti.
Perché se no io non sono sposata, non sono salvata.
Esatto, allora ascolta bene. Quindi cosa sta dicendo Paolo qui? Leggi di nuovo verso 11, che forse ti è sfuggito qualcosa.
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione.
Ok, abbiamo scoperto, abbiamo capito che qui vuol dire anche moglie.
Sì.
Ok, essenzialmente moglie. Allora cosa dice? La moglie stia, puoi anche dire donna, se qualcuno preferisce donna non cambia niente. Allora qui dice la donna o moglie deve stare?
In sottomissione e in silenzio.
Ok, allora cosa vediamo qua? Cos'è? Paolo di cosa sta parlando qui?
Così era nei giorni di Adamo ed Eva.
E cosa vuol dire questo?
Nel Vecchio Testamento.
Esatto, cosa vuol dire?
La legge.
La legge, brava. Vedi che tu hai preso punti, eh? Paolo sta parlando della legge. Quindi sta dicendo la donna deve stare in sottomissione come anche facevano nel Vecchio Testamento, la legge di Mosè e prima della legge di Mosè, ai tempi della preistoria, ai tempi dell'inizio della storia. Capito? Sta dicendo la donna oggi qui in questa chiesa cristiana, capito? Deve stare in silenzio come faceva da come esempio Adamo ed Eva erano nel Vecchio Testamento.
Sì.
Quindi Paolo sta dicendo la donna, così come siccome la donna è caduta, no? Chi è caduta? Adamo dice Eva è caduta, perché Adamo non era così tanto meglio, comunque vabbè, sorvoliamo, comunque diciamo che Eva è cascata per prima, ok? Cosa sta dicendo lui qui? Sta dicendo che Eva era sotto maledizione. Perché Eva, essendo caduto per prima, Dio ha maledetto Eva più di Adamo, giusto? Ora, perché tu hai ascoltato il serpente, gli ha detto Dio ad Eva, Genesi capitolo 3, e allora tu sarai sottomesso al marito, quindi il marito maledetto che doveva lavorare col sudore della fronte, la moglie più maledetta doveva sottomettersi persino a lui.
Sì.
Capisci?
Sì.
Qui Paolo sta citando una maledizione. Paolo sta dicendo la donna non deve parlare in chiesa perché è sotto maledizione come Eva. Ci siamo?
Sì.
Però Paolo non può dire questa è la fine. Questo è l'inizio. Perché? Perché Paolo continua e dice, sì è vero, bisogna spiegare, okay, spieghiamo, dice è vero che la donna è sotto maledizione, deve sottomettersi al marito come perché Eva è caduta, ma è anche vero, Dora, non fai niente lì, Romani 10:4.
Aspettando la scrittura.
Scrittura, dai una scrittura in testa qui a qualcuno.
Romani 10:4.
Ecco, allora, se la donna deve stare in silenzio perché è sotto maledizione come Eva, allora sotto la legge, sta parlando della legge, ma cosa dice lo stesso Paolo? Ecco, qui devo bilanciare scrittura con scrittura in Romani 10:4.
Poiché Cristo è il termine della legge.
Cristo è il termine della legge, vai avanti. Qual è
la giustificazione di tutti coloro che credono.
Qual è il seguito di Romani 10:4, Gloria?
5.
Sbagliato. Oh. la sequenza dei Romani 10:4 la troviamo in Galati 3:13.
Galati 3:13.
Eccola, brava, brava.
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi.
Oh, allora voi fratelli che avete una Bibbia lì, vicino a Romani 10:4, aggiungete Galati 3:13, perché sta dicendo Romani 10:4, la maledizione di cui parla in Galati 3:13, che mette appunto, ha messo Eva sotto la maledizione di sottomettersi al marito, perché oggi con certi mariti che ci sono in giro è una maledizione sottomettersi a loro, compreso mia moglie con me quando sono fuori dallo spirito, Dio mi aiuti, chiusa parentesi, speriamo che mia moglie come al solito non ascolti.
Okay? Sì, ti ascolta,
al solito ti ascolta.
E sono sempre nei guai perché le viene Melicita, allora... Quindi Paolo sta dicendo la donna stia in silenzio perché Eva ha trasgredito. Grazie Paolo, però qui dovevo spiegare meglio Paolo, aggiungere una virgola e Paolo doveva dire per favore fare riferimento alla mia altra epistola, di Romani 10:4, non so se l'ha già scritta, non lo so, lasciamo perdere, dove spiego che sì, la moglie Gesù. Sotto la moglie sarà in silenzio, state zitta, non parlare, qui comando io picchio il pugno sul tavolo, porto un bottiglione di vino e accendo la televisione.
Amen, amen.
Speriamo
amen.
No, amen, hai detto che Paolo doveva scrivere anche la continuazione di Romani 10.
Ecco, Paolo poteva mettere la virgola, non l'ha messa perché lui già immaginava che noi eravamo nello spirito e avevamo capito queste cose. Purtroppo molti non lo capiscono.
No, doveva dire quindi, che è venuto Gesù e mica è morto solo per gli uomini.
Quindi la susseguente... cos'è che... No, controllate che queste sorelle...
Aggiungete nella Bibbia anche che è venuto Gesù e mica è morto solo per gli uomini.
No, perché devo controllare se ragazzi sono due ragazze terribili queste, che sono... mica solo Lucia di Dinamite, queste sono bombe atomiche.
Sì, ha detto allora, Lucia che la chiamano la piccola Dinamite.
Devo controllare, sì, ce n'ho alcune qui, guarda, Lucia, ce n'ho altre qui. Qui siamo tutta un'esplosione... reazione. D'accordo, allora avete capito voi, avranno capito tutti.
No, noi siamo donne, abbiamo capito veloce.
sono gli uomini sono gli uomini che hanno problemi. Sai, hanno orecchio aperto di qua, turacciolo di là. Allora, uomini, avete capito? Quindi quando voi pastori che mi seguite, so che ci sono dei pastori che ci seguono, ascoltate per cortesia, lo dico tutta umiltà. Quando salite sulla scaletta del palcoscenico, del pulpito, e voi insegnate, Paolo ha detto in 1 Timoteo 2, la donna che chiuda la bocca in chiesa, d'accordo, dice così, però spiegategli, continuate a leggere, la Bibbia sai, è un bel libro perché si può continuare a leggere. Romani 10:4, ripeto, dice sì, la donna è stata sottomessa perché come dice la legge, però la legge è finita. Quando? Non appena la donna, Dora, non
riceve
appena...
Gesù?
No. Sì, è logico, però logico che c'è Gesù, ma non appena la donna si mette nello spirito di
Cristo,
la legge
è finita.
Oh, Romani
10:4.
Brava, Dora, you are on the ball.
Grazie Gesù.
Sei una ragazza coi fiocchi, allora, una studente biblica in gamba. Allora, abbiamo capito fino a qui? Va bene, se qualche fratello non ha capito, ci scriva che... Queste, diciamo, sono rivelazioni queste, mica tutte le sanno queste cose. Sì. Sono cose molto, molto importanti. Allora, Colossesi 1:18, cosa dice?
Colossesi 1:18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti.
Quindi, quando Paolo dice che il capo della donna è?
È il marito,
però virgola, che mette una virgola qui, virgola, ma il capo del corpo è Cristo. In altre parole, quando, dolce sorella, quando tuo marito è fuori binario, che ti picchia, che si ubriaca, che non ti fa andare a evangelizzare, che dai numeri dall'otto senza neanche comprare la schedina, quando succedono queste cose, tu dici, marito, io ti voglio bene, io faccio il mio dovere di moglie, sono qui per te. Guardi, ho cucinato patate bollite, io ho lavato i panni, eccetera, e adesso devo andare a evangelizzare perché l'altro mio marito, sai che, digli, spiega, cioè, non tutti i mariti sanno che la moglie è poligama. Certi mariti non hanno ancora capito che...
Adesso sei nei guai.
Certi mariti non hanno capito che loro moglie c'è un altro marito. Certi mariti non l'hanno capito. Certi mariti macho maschilisti credono di essere l'unico marito della moglie. Non è così.
Amen.
Nostra moglie ha un altro marito.
Amen. Va bene? Alleluia.
Come si chiama?
Cristo Gesù.
Ed è lo sposo della
Chiesa.
Della Chiesa. Chi viene prima, marito della carne o marito dello spirito?
Marito dello spirito.
Quindi, cari mariti gelosi e ultra gelosi, Gesù viene prima. E quando porteranno noi mariti in spalla e ci butteranno dove, Dora? In una fossa? In cimitero? Chi sarà l'unico marito? Allora la moglie torna ad avere solo un marito. Chi è?
Gesù,
perché in cielo non c'è?
Matrimonio.
Matrimonio, perfetto. Quindi abbiamo capito tutto. Il Signore, anche Giovanni 17:21 è una bella scrittura, beh, comunque la leggete da soli, parla dell'unità, che siano tutti uno. Grazie al Signore, amen. Allora, Quindi questo per lo voglio dedicare a Lucia, che è la poveraccia, ha sofferto di cotte e di crude alla mano di questi. Allora, voi pastori lì dalla sua zona, dove siete lì, insomma, so che voi adesso vi sarete offesi perché vi ha chiamato testa di rapa, eccetera. Abbiate un po' di pazienza, cioè, ogni volta tutti noi lo siamo. Ok, Lucia, abbia misericordia, per cortesia, usa un pochettino più di diplomazia, va bene? E va bene, comunque siamo un po' tutti zucche dure, vero pastori? Quindi voi pastori che ascoltate questo messaggio, perché abbiate pazienza, cioè le donne che evangelizzano, ma lasciatela in pace. E se ben passo da capire da quello che ha detto questa dolce sorella, che non vi ha rubato nessuna pecora, non vi ha rubato nessuna decima, non vi ha rubato nessuna panca della chiesa, insomma avete ancora tutte le panche, avete ancora... Adesso non me li offendete voi. Cioè, vi risulta che Lucia è andata con un camion, ha caricato le panche?
No.
Non mi risulta.
No, no.
Quindi, pastori, per cortesia, perché non pregate per Lucia? Dategli una mano, aiutatela, raccogliete qualche decima e dategliela a lei, poveraccia che anche lei deve finanziarsi. Lei è una levita. Perché è una levita, Angela?
Perché evangelizza. Siamo preti e sacerdoti in Cristo Gesù.
Dove lo dice?
Apocalisse 3:5. No, 5:10.
Più precisa, sì, è giusto. Lo dice più precisamente.
Primo Pietro 2:9.
Brava, Dora in gamba. Primo Pietro 2:9 dice che siamo sacerdoti, santi e profeti.
Amen.
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 Quindi, pastori che siete mezzi offesi, perché una donna si permette di evangelizzare senza la vostra carta bollata, ma abbiate pazienza. Fin quando lei dà gloria a Cristo, predica Gesù, predica il Vangelo e non vi ruba le panche della Chiesa, dategli tanta buona e dategli qualche offerta, poveraccia, anche deve pagarsi la benzina anche lei, insomma. Voi raccogliete tutta la domenica, raccogliete e datela a lei ogni tanto. Vabbè, questo distruggerà la gelosia e l'egoismo, amen?
Amen.
Allora, cosa mi racconti, Angela? Devo andare avanti?
Sì.
Abbiamo esaurito il...
Sì. Andiamo avanti.
Ecco, che Dio benedica questi pastori che sono arrabbiati con Lucia. Se Lucia ha fatto degli sbagli, l'avrei fatta anche lei, l'avrete fatta anche voi. Però da quello che mi sembra di capire, a parte le sue arrabbiature e frustrazioni, poi guarda, c'è 20 anni che è frustrata, è in ebollizione come una locomotiva motore questa qui. Cioè capisco che voi pastori della zona gliene avete fatte di cotte e di crude questa poveraccia, perché è una donna. Ma Dio benedica le donne.
Grazie.
Ok, andiamo avanti, se no mi tocca ripetere la storia.
Amen.
E meno male che sono un uomo, che se io fossi stata una donna, caro mio.
Non potresti dare questo
messaggio.
Io
non potrei suonargli destra e sinistra.
No, non potresti, no.
Invece Dio mi ha dato uno spirito di amare le sorelle allo stesso modo come i fratelli e benedire le sorelle pastoresse, evangelizzatrici, uguali agli uomini.
Sì, sì.
Va bene, in Cristo Gesù. Se questa ragazza sta evangelizzando e dando la salvezza di Gesù alle pecorelle, ma perché non la benedite? Angela, prendi la parola.
Sì, amen, 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 sono d'accordo. Amen. Abbiamo bisogno di più lavoratori, non di eliminare quelli che vogliono lavorare.
Amen.
Ci servono di più.
Sì, anzi, io suggerirei a questi pastori di bruciare le panchine di chiesa. Così quando i fratelli si stancano di stare in piedi, lì dicono andiamo fuori a evangelizzare.
È una idea,
sì. Il suggerimento è un bel falò di Sant'Antonio, si dice, bruciare ste panche piene di ragnatele e di vino vecchio che è aceto e mandarli tutti fuori,
tutti fuori,
evangelizzare come Gesù. Cosa ci fate lì come dei broccolini seduti? Andiamo avanti.
Amen. Ok, andiamo al prossimo messaggio da parte di Damiano.